Fuori? Norma, dai, che devo registrare. Cosa? Dai, fuori, Norma, su. Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi, per qualunque motivo, vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Benvenuto Majid.
Grazie, sono contentissimo di rivederti.
Anch'io finalmente ci siamo riusciti. Tra l'altro, vabbè, lo diremo poi. Ci abbiamo messo un sacco di tempo per organizzare questo incontro. Mi sembra che sia accaduto proprio a pennello e poi dirò perché. Intanto ti presento perché mi sono copiata la tua bio di Instagram e io credo che ci siano queste parole che sono tantissime, ma potevano essercene di più, è solo che Instagram ti dà un limite. Vale.
Infatti.
Ci provo. Majid Capovani, scrittore, formatore, attivista LGBT, trans, queer, autistico, pagano, femminista. Non ci stava altro, perché se no ci avresti messo anche
Esatto.
una cosa che mi ha colpito di te è che quando ci siamo conosciuti tu mi hai detto: hai presente la sigla LGBTQA+? Ecco, ce li ho quasi tutti.
Esatto, sì, ormai faccio direttamente così perché se no non finisco più di elencare le cose, ad eccezione delle prime due lettere LG, le altre praticamente tutte.
Sei un alfabeto, Majid.
Anzi, a volte dico sempre che la L in realtà ce l'ho, ma è usata nel cassetto perché il mio primo coming out in assoluto è stato come lesbica.
Oh wow! Beh, vabbè, c'è un percorso che spero che di avere il privilegio di sentirmi raccontare da te. Chi è
Sì.
Majid? Raccontaci come sei diventato Majid Capovani, lo scrittore, attivista, insegnante, filosofo.
Ma allora, diciamo che ho cominciato a scoprire queste varie parti della mia identità quando avevo 16 anni circa, più o meno, dai. In realtà la prima è stata l'essere autistico, perché ho ricevuto la diagnosi quando avevo 11 anni, quindi diciamo è stata la prima. Poi per quanto riguarda la sigla LGBTQIA+, si è cominciato tutto sui 15-16 anni più o meno, quando vabbè, ero socializzato come ragazza e mi definivo ancora, pensavo di essere una ragazza cis. Povero illuso, povero ingenuo. E praticamente è successo che mi sono improvvisamente innamorato di una ragazza e quindi sono andato totalmente in crisi e sono arrivato poi a darmi la definizione di lesbica perché pensavo, va bene, sono una ragazza cis, in realtà. Vabbè, non sapevo ancora cosa significasse cis, però adesso a posteriori lo utilizzo. E mi sono innamorato di un'altra ragazza, ma forse ero convinto di essere etero per il fatto che la società si aspettava questo da me, e quindi poi mi sono detto: ma magari sono lesbica. E quindi sì, per un annetto ho tenuto quella definizione, e poi dopo, in realtà, meno di un anno dopo, ho realizzato: ah no, aspetta, in realtà sono un ragazzo trans. E quindi da lì è cominciato un po' tutto, perché poi dopo essermi scoperto ragazzo trans, dopo un po' ho scoperto di essere bisessuale, poi ho scoperto di essere non binario, poi pian piano ho scoperto di essere anche poliamoroso, quindi c'avevo veramente tutte. Un po' come con le figurine alle elementari, quando vai ce l'ho, mi manca, ecco, io uguale.
Ma mi colpisce molto che la prima sia stata l'autismo, cioè hai avuto anche un riconoscimento. Com'è andata la storia della tua diagnosi a 11 anni?
Sì, in realtà anche abbastanza presto, presto, tra virgolette, perché appunto conosco un sacco di persone nell'età ormai adulta che magari ricercano una diagnosi che non hanno ottenuto da giovani. E allora, praticamente in realtà già alle elementari mi avevano alcune insegnanti mi avevano indirizzato ad un percorso diagnostico, ma perché sospettavano che fossi dislessico. In realtà non ero dislessico, ero discalculico, solo che nell'immaginario di quel periodo esisteva soltanto la dislessia, quindi ovviamente poi non ho ricevuto una diagnosi di dislessia essendo dislessico, non essendo dislessico, però poi appunto cominciate le medie. Mia madre aveva notato che avevo delle caratteristiche diverse dalle persone che mi circondavano, in particolare, magari soprattutto nella sfera sociale, notava che facevo fatica con determinate cose. Poi c'erano anche alcune, diciamo, caratteristiche associate subito all'autismo, come per esempio il fatto di non guardare mai le persone negli occhi, per dirne una. E lì poi, vabbè, avevo anche altre difficoltà perché quando avevo 11 anni, si cominciate le scuole medie, ci siamo trasferiti in Svizzera ed era un paese per me completamente estraneo perché io su avevo soltanto mia madre, praticamente non conoscevo la lingua, non avevo parenti, non conoscevo il posto. Quindi ho fatto un po' fatica anche per quello e quindi per questo motivo mia madre mi ha portato da una psicologa dell'infanzia e pian piano è uscito che, vabbè, all'epoca la definivano ancora sindrome di Asperger, la diagnosi che avevo ricevuto era quella di sindrome di Asperger, poi adesso finalmente lo definiscono soltanto spettro autistico perché, diciamo, anche la definizione di Asperger, definirmi con il nome di una persona che era nazista, insomma, non è che sia proprio il top, quindi e, diciamo, è uscita fuori così la cosa. È partito tutto con le difficoltà che ho avuto principalmente nell'integrarmi, quello che era un paese completamente nuovo e strano, eccetera, e poi ha portato in realtà a questo. Quindi sì, è stata delle mie definizioni attuali, è stata la prima cosa che ho scoperto di me stesso. Però devo dire che non ho fatto fatica a metabolizzare la cosa, diciamo, perché nell'immaginario collettivo vediamo sempre le narrazioni sull'autismo come oh mio Dio, una disgrazia, uno scoglio da superare, tutte queste narrazioni qua odiose. E invece devo dire che, cioè, anche mia madre non mi sembra che l'abbia vissuta male secondo quel tipo di narrazione appunto disastrosa che c'è nella società. Quindi sono stato fortunato da questo punto di vista.
Ma hai avuto quindi la diagnosi, tu l'hai avuta in Svizzera, queste insegnanti che si sono accorte, gli è venuto il dubbio, erano insegnanti svizzere.
E sì, quelle appunto delle elementari che pensavano fossi dislessico erano in Italia, però sì, la diagnosi l'ho ricevuta in Svizzera in realtà, perché comunque sono sempre stati da questo punto di vista più avanti, anche per quanto riguarda le neurodiversità. Poi vabbè, in realtà quando l'ho ricevuta io la diagnosi, c'erano ancora tante lacune, magari anche stereotipi, eccetera. Negli ultimi anni, invece, da quello che so, hanno fatto passi da gigante anche per quanto riguarda la narrazione delle neurodivergenze. È diverso rispetto alla narrazione italiana che c'è qua in Italia, che continua ad essere estremamente arretrata e sbagliata sotto tanti punti di vista.
L'altra cosa che mi colpisce è che normalmente, cioè, tu eri, mi hai detto, socializzato come ragazza, quindi come femmina, eri una ragazzina di 11 anni, e di solito si racconta, si dice, si racconta, si racconta che è come una fiaba, che sia difficile diagnosticare le ragazze perché appunto mascherano di più, non so quanti motivi si adducono a questa ragione qua. Puoi uno di questi appunto è mascherano meglio, si adattano di più, si mimetizzano più facilmente. Raramente sento parlare della scarsa conoscenza dei vari modi in cui si può presentare l'autismo e manifestare l'autismo nelle persone in generale, non nelle ragazze, ma in generale, no? E quindi mi colpisce anche questa cosa qua, che sia stato così un percorso liscio, facile, un riconoscimento quasi ovvio del tuo status di persona autistica, pur essendo socializzata come femmina all'epoca.
No, sì, da questo punto di vista mi rendo conto poi adesso a posteriori di essere stato fortunato, perché appunto conoscendo adesso tutte le difficoltà dell'accesso alle diagnosi, il fatto che le persone socializzate come donne, come ragazze, più difficilmente ottengano diagnosi, appunto per tutta questa serie di motivi che ti hai elencato, ma forse appunto il problema è il modo in cui vengono socializzate e cresciute le ragazze, o per, comunque le persone socializzate come donne, anche lì ci viene insegnato ad essere più spesso accondiscendenti, quindi magari il fatto di mascherare meglio è una conseguenza un po' del modo in cui veniamo socializzati, non so, mi sto facendo un po' queste ipotesi. Comunque, sì, c'è da dire che la Svizzera comunque per alcuni aspetti è un ambiente completamente diverso. Ha anche dei difetti, ovviamente, perché per alcune cose, cioè, altre cose le gestiscono in modo allucinante. Basti pensare al sistema dell'istruzione svizzero, che se ti dico come funziona ti si drizzano i capelli in testa.
Sì, infatti volevo chiederti questo: dopo che hai avuto la diagnosi, hai avuto che tipo di sostegno hai avuto anche con la scuola? O...
In realtà non ho avuto
niente, ci fa piacere saperlo. Basta, no, questo foglio lo metteremo in un cassetto.
Sì, no, da questo punto di vista disastro totale, perché sì, è vero, ho ricevuto la diagnosi presto, però dal punto di vista scolastico ho sempre avuto parecchie difficoltà, perché praticamente quello che mi dava maggiori difficoltà era il fatto di essere discalculico, ma io non ho scoperto di essere discalculico fino ai 18 anni. Praticamente l'ho scoperto per caso, 2 mesi prima dell'esame di maturità di un liceo scientifico. Io ho fatto il liceo scientifico in tutto questo e avendolo scoperto 2 mesi prima, comunque non ho potuto avere aiuti durante l'esame di maturità, eccetera. Infatti nella seconda prova, che era quella di matematica, ho fatto schifo. E poteva andarmi anche peggio, per quella che era la mia media, però sì, mi ha abbassato di parecchio la media la seconda prova, perché appunto non avendo avuto poi aiuti e cose simili ho avuto tante tante difficoltà. Ti basti pensare che il mio voto più alto l'ultimo anno di liceo in matematica è stato 6 meno, il voto più alto, per dire.
Però pro e contro, insomma, questa cosa della scuola e l'Italia, noi ci lamentiamo tanto, però il fatto che ci sia questo tipo di integrazione, gli insegnanti di sostegno che si attivino comunque in qualche modo, poi uno se ne può lamentare, potrebbero andare meglio, potrebbero essere gestite meglio, chiaramente, però è un'esclusiva italiana, se vogliamo.
Sì, almeno per quanto riguarda le scuole fino al liceo, immagino che appunto con tutti magari i loro difetti, casi a parte, eccetera, più o meno funziona. Per quanto riguarda l'università, stendiamo un velo pietoso, perché per esempio appunto, come dicevo, ho ricevuto la diagnosi a 11 anni, però qua in Italia magicamente la diagnosi, una volta che compi 18 anni, ti scade, c'è una data di scadenza, non so.
Ma come? Com'è possibile?
Dai 18 anni
quando,
poi ti non
sei più autista. Quando sei tornato in Italia, quanti anni avevi?
18, perché vabbè, su il liceo dura 4 anni al posto di 5, quindi ho finito un anno prima, e ho cominciato l'università, sì, ai 18 anni, e però sì, la diagnosi fondamentalmente non era più valida, avrei dovuto rifarla. In tutti questi anni non sono mai riuscito a rifarla perché praticamente l'università a cui vado, in cui vado a una convenzione con un centro per le diagnosi magari di DSA, aspetto autistico, eccetera. Solo che qual è il problema? Che questo centro è un centro per minori e quindi tu non capisci come sia possibile che l'università si appoggi ad un centro per minori. Infatti io a questo centro pubblico non sono mai riuscito ad accedere, ma ovviamente, perché essendo un centro fino ai 18 anni non è che posso prendere in carico persone con più di 18 anni. E questa cosa l'università non l'ha mai corretta, cioè io non so se ci sono persone che sono mai riuscite ad ottenere diagnosi con questo centro, perché io ci ho provato non so quante volte a mettermici in contatto, ma mai riuscito. E l'unico centro che rilascia diagnosi più vicino è un centro privato, solo che ci vogliono tipo 800 euro, se non mi sbaglio, per ottenere diagnosi e tutto, e io quei soldi non, insomma, non ce li ho, non me lo sono mai potuto permettere, quindi io praticamente mi sto facendo tutta l'università senza aiuti, senza nulla. Ora quest'anno dovrei finalmente riuscire a finire la triennale di filosofia al quinto anno, perché vabbè, sono andato fuori corso con la pandemia e tutto. E soprattutto quest'anno sto facendo parecchia fatica, con il fatto che appunto non avendo diagnosi per, diciamo, diagnosi aggiornate, tra virgolette, per questi motivi, non ho nemmeno accesso agli aiuti. E quindi sì, sto facendo un po' fatica.
Vabbè, a parte che non è detto che le diagnosi fatte in un centro privato vengano riconosciute nel pubblico, tanto per iniziare, quindi magari uno dice ce li ho questi 800 euro, ma non c'è la sicurezza che poi la diagnosi venga riconosciuta nel pubblico. E poi dipende, nel senso, da quello che ho capito io, per quello che ho capito, chiedo ai nostri ascoltatori se hanno informazioni più corrette, più aggiornate, di correggermi.
Sì, perché
Grazie.
magari cambia anche da regione a regione.
Esatto, ci sono queste varianti, perché una cosa di quelle cose che dico io sempre è che cioè, è tutto globalizzato, ma la sanità è regionale, quindi ogni regione ha un po' le sue. Da quello che ho capito, per avere aiuti, sostegno, qualsiasi tipo di... ci sono due percorsi diversi. I DSA hanno un percorso e quindi hanno una serie di ausili specifici, tipo più tempo, l'uso del computer, degli ausili specifici. E chi ha la disabilità, ma vuol dire che devi avere burocraticamente delle carte dell'INPS, dell'invalidità civile. Quindi tecnicamente uno nella tua situazione dovrebbe trovare un centro pubblico che non, cioè cosa, l'Italia ha le sue contraddizioni, come tu hai detto, il centro pubblico è solo per i minori, quindi non in tutte le città ci sono centri pubblici per la diagnosi degli adulti, trovi un centro privato, devi avere la fortuna che ti venga riconosciuta poi nel pubblico, fare tutto il procedimento per l'accertamento dell'invalidità, nel frattempo appunto sono passati 5 anni e forse ti stai laureando. Quindi
Esatto.
magari risparmi tempo, perché non è proprio chiarissimo il tipo di aiuti e quali requisiti ci vogliono per una persona autistica per avere gli aiuti all'università, perlomeno non in tutte le università, da quello che ho capito.
Esatto, oltretutto da persona autistica ambientarsi nel sistema universitario, proprio capire come funziona e tutto. È un incubo, cioè ti giuro, io sono all'ultimo anno e non ho ancora capito alcune cose come funzionino e mi sento anche in imbarazzo a chiederlo perché ho tipo paura che le altre persone, magari i tutor, eccetera, mi prendano per stupido, come per dire, ma sei all'ultimo anno, ma dovresti saperlo. Sì, ma non lo so, non capisco come funzionano tutte queste cose. E
Io
praticamente no,
non
io
ci ho mai
che...
capito niente, anche perché non mi sembra che sia chiaro, cioè se i percorsi, anche le procedure, le burocrazie, quando presentare le domande del piano di studi, tutte queste robe qua burocratiche fossero chiare, stabilite ogni anno uguali, uno avrebbe un punto di riferimento e dovrebbero essere così in generale per tutti, non per accomodare i miei bisogni, no? Uno dice l'accessibilità, sempre io sono un disco rotto, cioè l'accessibilità significa rendere accessibile a tutti, cioè non è una roba specifica per accomodare una mia esigenza. Se tu il servizio lo concepisci bene, l'accessibilità è universale, no? È come l'universal design, va bene per tutti, non è che gli altri ci perdono qualcosa se le cose sono più chiare, più lineari, più definite. Ma
Infatti.
non è così che funziona. Non si sa
Poi mi
perché.
ricordo che, oddio, non mi ricordo quale paese, forse l'Inghilterra, non mi ricordo se l'Inghilterra o la Grecia, che praticamente mi hanno raccontato che all'inizio dell'università si prendono tipo un giorno, 1 o 2 giorni, o la prima settimana, adesso non ricordo bene perché mi è stato detto un bel po' di tempo fa. Comunque c'è proprio un periodo specifico in cui ti spiegano passo passo come funziona tutto. Così tu hai chiaro come funziona tutto quanto e ovviamente procede tutto liscio perché quando lo facciamo qui è proprio una... L'università è un Hunger Games, proprio ti lanciano dentro. Se ci capisci qualcosa bene, se no, ciaone. Infatti noto proprio che, proprio anche magari tra i miei compagni di corso, ma anche tra persone neurotipiche, non per forza tutte persone neurodivergenti, cioè si dividono proprio tra quelli che capiscono perfettamente come funziona e quelli che all'ultimo anno, come me, non capiscono ancora come funzionano alcune cose.
Sì, mi piace questa Hunger Games. Per uno pensa alla competitività e no, negli esami, nei voti. No, riga. Inizia molto prima la competitività e chi riesce a passare il taglione della burocrazia e capisce cosa deve fare è già un passo avanti. Senti, chiaramente chi non ti conosce, nel caso non ti ci fosse qualcuno, invito chi ci ascolta, se nel caso non ti conoscesse, di andare a seguirti immediatamente sui social. Comunque, nel caso ci fosse qualcuno che non ti conosce, c'è un altro fattore che avrebbe potuto rendere la tua diagnosi più difficile. Non sei bianco.
Ah beh, ma in realtà da questo punto di vista non ha rappresentato un grande problema perché appunto avendo ricevuto la diagnosi in Svizzera, fortunatamente, ovviamente il razzismo esiste anche là, non sto dicendo che non ci sia, anzi, però c'è da dire che non ho avuto problemi da questo punto di vista, anche perché la persona che mi ha rilasciato la diagnosi, comunque anche lei una persona, non mi ricordo se è italiana o comunque, non mi ricordo se ha una doppia nazionalità o comunque eravamo un po' nello stesso, nello stesso gruppo, ecco.
Perché io credo, non lo so, anche qua, raccontatemi cose, per favore, contraddicetemi, ma raramente, almeno in Italia, anche nei centri, si vedono persone autistiche non bianche. È già
No, vabbè,
difficile.
quello sì, soprattutto magari i centri, ma in realtà ovunque, sia pubblici che privati, ovunque. Ma stessa cosa, per esempio, per quanto riguarda le persone trans, essendo anche una persona trans io stesso, cioè di persone trans non bianche qua in Italia, almeno quelle attiviste, ne conosco veramente pochissime, ma proprio pochissime. E vabbè, in Svizzera era anche una situazione un po' più diversa perché, vabbè, era una psicologa privata, non era un centro pubblico, anche perché su in Svizzera la sanità è completamente diversa, la sanità è privata, funziona come in America, che ci sono le assicurazioni sanitarie, eccetera. E questa persona, appunto, psicologa privata, ed era anche una collega di mia madre, perché mia madre è ballerina e insegnante di ballo, anche questa psicologa era allieva dello stesso maestro da cui andava mia madre. Mia madre ha sempre ballato balli latinoamericani, cubani, eccetera. Quindi, diciamo, l'ambiente era estremamente composito, c'erano persone bianche, ma la maggior parte delle persone erano persone appartenenti a comunità BIPOC e comunità nera, quindi era una persona che passava veramente le giornate a stretto contatto con persone non bianche. Oltretutto, pure suo marito adesso è cubano, non è bianco, quindi comunque era un ambiente safe da quel punto di vista, non ho avuto difficoltà per quello. Poi non so, magari se fossi andato da un'altra psicologa, psicologo, se fossi andato in un altro centro, magari avrei avuto difficoltà anche da questo punto di vista. Ma diciamo, ho avuto fortuna perché sono sempre stato inserito, grazie anche al fatto appunto che mia madre fosse ballerina di questo tipo di danze, eccetera, di essere sempre inserito e far parte di un certo ambiente composto principalmente da persone non bianche. Quindi, sì.
Mi vengono due considerazioni da fare. La prima è che in Italia mi sembra siamo ancora un po' agli inizi di questa cosa, siamo ancora un po' indietro. Non so, rispetto alla Svizzera, ma a me mi viene da dire, io ho vissuto a Londra ed era la cosa che amavo di più di Londra, cioè nel centro in cui andavo a fare le trasfusioni. C'era una variegatezza anche solo delle infermiere, dei medici, estremamente accogliente per me la diversità mi fa sentire accolta, soprattutto quando io sono in un paese straniero, no? E quindi anche io sono straniera.
Questa cosa su, infatti, quando per esempio sono andato a cambiare i documenti, perché li ho cambiati in Svizzera, avendo poi ricevuto la cittadinanza dopo 8 di anni, perché essendoci stato parecchi anni, ad una certa ho potuto fare la naturalizzazione. Quando sono andato negli uffici comunali, anche lì ho potuto notare che c'erano diverse persone non bianche, cose che qua in Italia non mi è mai successo di vedere in un comune, in un ufficio comunale, proprio mai capitato. Questo che sto per dire è una cosa che ho notato che è successa anche a tante altre persone non bianche. Il fatto di rendersi conto di non essere bianchi ad un certo punto della propria vita. Cioè, io mi sono reso conto di non essere bianco quando sono tornato qua in Italia poi a 18 anni, perché magari nell'infanzia non ci facevo caso. Dagli 11 ai 18 anni ho vissuto solo in Svizzera, quindi ambiente completamente diverso. Quando sono tornato qua a 18 anni, improvvisamente a un certo punto della mia vita ho scoperto: oh mio Dio, non sono bianco, cioè gli altri non mi percepiscono nemmeno come persona bianca, mi aiuto. Ed è una cosa che succede a tante persone nere, non bianche, razzializzate, eccetera, proprio di rendersene conto a un certo punto della propria vita.
Se viviamo in una società come quella italiana in cui ancora c'è la sensazione di essere diversi da qualcuno, perché la diversità, cioè tu cresci in un ambiente misto e siamo tutti uno diverso dall'altro, se invece la maggioranza è bianca e la minoranza è relegata, non ha spazi in tutte le parti della società ed è relegata veramente alla minoranza, la percezione sono diverso, ma anche gli altri ti percepiscono diverso e quindi in genere i bambini sono meno guardati come possibilità, cioè c'è meno possibilità che guardandoli tu dici che questa differenza è dovuta all'autismo o a un disturbo dell'apprendimento, è più facile che venga attribuito ai pregiudizi che le maestre o chi li sta guardando in quel momento ha su quell'etnia. E quindi non è che ha un disturbo dell'apprendimento, è che è nero e non capisce. È Rom e non capisci, cioè non so come dire, secondo me siamo ancora a questi livelli in Italia.
E poi non si tiene in considerazione che una persona può avere tante caratteristiche diverse, la famosa intersezionalità, no? Ma proprio un concetto totalmente.
No, in Italia ancora è difficile far passare sta cosa, è monodimensionale lo sguardo, è proprio lo sguardo che è
No,
monodimensionale.
infatti.
Parlando della scoperta delle parti di te, tu hai fatto un riassunto molto veloce all'inizio di questa scoperta e di queste parti di te. Allora, innanzitutto, siccome io non do per scontato niente, mi aiuti a fare una differenza fra identità di genere e orientamento sessuale. Ah, tre cose: orientamento sessuale, identità di genere ed espressione di genere.
Ecco, sì, esatto. Soprattutto identità di genere ed espressione di genere spesso vengono o confuse dalle persone che non hanno tanta dimestichezza con questo tema. Allora, vabbè, parto da orientamento sessuale, riguarda, diciamo, ciò da cui siamo attratti come persone, generi da cui siamo attratti, per cui proviamo attrazione o sessuale o romantica o entrambe, perché ricordiamoci che anche queste due sfere dell'attrazione sessuale e romantica non sempre vanno di pari passo, e una persona può essere attratta appunto da persone di genere opposto, dello stesso genere, persone attratte da due o più generi, oppure da nessun genere, come per esempio le persone asessuali. E poi ovviamente all'interno di tutte queste etichette, eterosessualità, omosessualità, bisessualità, asessualità, eccetera, ognuna ha le proprie sfumature. Per esempio, per dirne una, non è vero che le persone bisessuali provano attrazione 50 e 50 per gli altri generi, no, toglietevelo dalla testa questa cosa. Una persona bisessuale può avere, che ne so, delle preferenze, può essere attratta a modi diversi, con intensità differenti nel corso del tempo, da persone di genere diverso, insomma, tante sfumature. E l'identità di genere invece riguarda la percezione che si ha di se stessi, del genere a cui ci sentiamo di appartenere. È molto difficile da spiegare perché spesso se tu chiedi a una persona come fai a dire di essere, che ne so, una donna, come fai a dire di essere un uomo oppure una persona non binaria, quella persona spesso non te lo sa spiegare perché tolta la parte socioculturale, quindi i ruoli di genere assegnati a un determinato genere, eccetera, tolta la parte la parte fisica, magari della sfera dell'anatomia, del sesso, eccetera, che è una sfera completamente distinta da quella dell'identità di genere, una persona non riesce a dirti cos'è che la faccia sentire così. E questa è una cosa che viene usata spesso dalle persone transfobiche per dire, vedi, allora non sai, se non puoi dire perché ti senti in un certo modo, allora non è vero che ti senti così. Poi magari gli rigiri la domanda e non lo sanno dire nemmeno loro.
Ecco, era la mia obiezione, infatti, ma scusa, ma perché? Vabbè. Perché chiaramente è difficile anche per una persona che si identifica con il genere che gli è stato assegnato alla nascita, se tu togli i ruoli di genere, l'espressione di genere, tutte le concettualizzazioni che sono associate al genere,
Esatto. Che
cosa
cosa ti
rispondi?
rimane? Non puoi aggrapparti ad una cosa fisica, visibile. Ti rendi conto che è proprio una percezione intima del tuo sé, della tua identità, che non è appunto, non si può collegare a niente di fisico o di culturale, eccetera. E poi appunto le identità di genere sono veramente tantissime. A livello sociale ne abbiamo in mente soltanto due, che sono quella di uomo e donna. In realtà c'è anche tutta la sfera delle identità non binarie, quindi quelle identità che vanno al di là del binarismo, del dualismo uomo-donna, e anche lì ce ne sono veramente tante. Io stesso sono una persona non binaria. Diciamo che la definizione che preferisco per me stesso è quella di gender queer, nonostante mi riveda molto anche nella definizione di demiboy, quindi una persona la cui identità di genere è principalmente orientata verso il maschile, ma non solo. E però, nonostante questo, nonostante appunto l'etichetta, la definizione di demiboy, magari è quella che mi descrive al meglio dal punto di vista concettuale, per come mi sento, eccetera, preferisco definirmi gender queer perché sento un po' di sfuggire proprio totalmente alle definizioni sociali che si danno del genere, eccetera. Poi, vabbè, per me è anche una definizione un po' più politica, perché all'interno c'è la parola queer, che per me ha un'accezione prevalentemente politica, quindi. preferisco quella. E poi per quanto riguarda l'espressione di genere, diciamo che è un po' il modo con cui ci presentiamo al mondo e alle altre persone, perché viene spesso confusa o sovrapposta all'identità di genere, perché magari una persona che si identifica come uomo, mettiamo un esempio, può avere un'espressione di genere che a livello sociale è riconosciuta come un'espressione stereotipicamente maschile, magari nel vestiario, per come si atteggia, eccetera, ma può anche non essere così. Una persona si può benissimo identificare come uomo, avere un'identità di genere maschile, magari gli piace, boh, mettersi le gonne o comunque presentarsi con un certo tipo di vestiario culturalmente nella nostra società associato al genere femminile, ma ciò non significa che la sua identità di genere sia quella femminile.
Faccio l'esempio su me stessa. Io ho una presentazione di genere estremamente femminile, stereotipicamente femminile. Questo non significa che io mi identifichi automaticamente come donna, giusto?
Sì, esatto.
Ma qui siamo addirittura che non è detto che io sia etero, cis, etero
No,
anche,
infatti.
perché quando siamo di fronte a una presentazione di genere così caratterizzata come una persona estremamente che si presenta in maniera estremamente maschile o estremamente femminile, siamo portati culturalmente a fare un'associazione. Quindi tecnicamente io sarei una donna etero cisgender, che all'espressione di genere in realtà sono legati una quantità di significati culturali e purtroppo anche valoriali in un certo senso ancora molto forti.
Sì, esatto. Diciamo la regola principale è mai dare per scontato niente. Mai.
Partiamo da lì.
Esatto. E poi quando mi viene da fare domande alle persone, fate sempre questo ragionamento prima. Farei la stessa domanda a una persona etero cis? Se la risposta è no, non fatela perché è una domanda cretina.
Sì, c'è anche questa cosa che effettivamente ho notato, che sembra che quando ti trovi di fronte a una persona che ha il dubbio che non sia etero cis, è come se tu abbia sdoganato qualsiasi, cioè non c'è più un limite del pudore, mi viene da dire, cioè ti
Esatto,
senti
sì.
di poter fare qualsiasi domanda e di poter parlare di qualsiasi argomento, anche se non la conosci in realtà.
Esatto, ma soprattutto questa cosa l'ho notata soprattutto come persona trans, perché appunto, come dicevo, il mio primo coming out ha riguardato l'orientamento sessuale e già lì comunque cominciavano ad arrivare certi tipi di domande, ma quando ho fatto coming out come persona trans, cioè sembrava che nel momento in cui lo dicevo, le persone avessero un lasciapassare, come se fosse un lasciapassare per qualsiasi domanda. E, raga, no, il fatto che dica di essere una persona trans non vi autorizza a fare qualsiasi domanda, ma poi domande, cioè, super specifiche, super intime, ma veramente a livello di come scopi con le altre persone, cioè, letteralmente. Il livello è questo, perché poi appunto le persone associano soprattutto l'essere trans alla sfera genitale, cioè a livello sociale il collegamento immediato che fanno le persone è quello, sono ossessionati da quello che hai nelle mutande fondamentalmente.
Sì, infatti una storia trans non è una storia trans senza un travagliato percorso di transizione e l'operazione, la chiave, l'operazione.
Anche lì il fatto di dire percorso completo, hai completato il percorso, ma cosa vuol dire? Ma
Il gioco
perché?
dell'oca.
Esatto.
Quante caselle? Vai avanti di due, fermati
Esatto.
di una.
Mamma mia.
Senti, invece la domanda è, in tutto questo percorso di scoperta e anche di transizione, se vogliamo, come pensi che si intersechi il tuo essere autistico?
Allora, diciamo che la cosa ha avuto un peso nell'accesso al percorso di transizione medicalizzata, perché, come saprai, qua in Italia per riuscire ad arrivare agli ormoni, interventi chirurgici, eccetera, per chi li vuole fare, ovviamente, perché non tutte le persone trans, scelgono di intraprendere questo percorso. devi passare prima da un determinato tipo di percorso, di diagnosi, devi avere necessariamente la diagnosi di incongruenza di genere, eccetera. Quindi tot di sedute, di mesi, eccetera, da uno psicologo o psicologa, poi le sedute da uno o una psichiatra, poi finalmente ti danno questa cavolo di diagnosi di incongruenza di genere, insomma, tutto così. Praticamente quando ho affrontato questo iter psicologico, che è stata praticamente una tortura, almeno per me, nel momento in cui sono arrivato alle sedute con la psichiatra, a un certo punto ho detto, perché te devi praticamente spiegare tutta la storia della tua vita, vogliono sapere vita, morte e miracoli del tuo vissuto, del tuo percorso. A un certo punto ho detto così con tranquillità, e a 11 anni ho ricevuto la diagnosi, vabbè, dicevo ancora sindrome di Asperger, comunque diagnosi di autismo, eccetera. La psichiatra in quel momento, non lo ricordo perfettamente, si ferma e fa: "Ah, però se hai ricevuto questo tipo di diagnosi, allora dobbiamo fare altre sedute per accertarci. Il sottotesto era per accertarci che tu sia davvero una persona trans e che non ti sia inventato tutto." E quindi fondamentalmente le persone autistiche vengono trattate come persone, boh, non so, che si inventano le cose, persone inaffidabili, cioè quello che è uscito praticamente è stato quello che si è capito dalle sue parole.
Meno consapevoli o
Esatto.
più condizionato, forse sei condizionato dall'ambiente, forse dobbiamo verificare che non ci siano. Amore!
Attivato il locale. Ecco, sì. Hai finito di mugolare. No, sì, esatto. Boh, non lo so, aveva paura che fosse, che ne so, un interesse assorbente che poi sarebbe passato, non lo so, boh. Cioè, quando ci penso mi ci arrabbio un sacco su sta cosa, perché dico, ma perché? Cioè, ma perché dovrei essere meno affidabile di una persona neurotipica? Cioè, boh.
Non ne ho la minima idea, effettivamente. Ma in queste sedute poi, boh, cioè, in che cosa consistono queste sedute in più? Che deve fare? Ti deve fare.
Praticamente non c'è stato nulla di diverso, semplicemente mi ha fatto ripetere tipo per 2 o 3 volte la storia della mia vita, di come ho capito di essere un ragazzo trans, come mi sento, eccetera, boh, tutte queste robe.
Come gli interrogatori di polizia che ti chiedono le cose più di una volta perché devono stare attenti che magari tu dai versioni discordanti e allora una di queste potrebbe essere una bugia. Quindi se ci dici sempre la stessa storia, allora è affidabile.
Esatto, mancava la luce puntata in faccia, poi era esattamente quello. No, poi oltretutto, ultimamente ho riletto la diagnosi di incongruenza di genere, che quando l'ho ottenuta io si chiamava ancora disforia di genere, e l'ho riletta, non so, mi sono messo a ridere per l'assurdità delle robe che c'erano scritte della serie, non lo so, linguaggio, postura e atteggiamento tipicamente maschili. Io mi chiedo che cos'è una postura tipicamente maschile, spiegatemi cosa vuol dire. Cioè, c'erano delle frasi che io stavo vedendo la serie. Boh, ok.
Questa è una delle difficoltà che ho io, cioè che chiaramente devi definire che cos'è maschile e che cos'è femminile. E
Esatto.
quindi, cioè, è chiaro che, boh, non so, ci sono talmente tante influenze che tra l'altro non mi piacciono, cioè influenze negative sui ruoli di genere e sui significati culturali del genere che non. Vabbè, comunque,
Che poi è
questa cosa.
estremamente problematica questa cosa dal punto di vista dell'autodeterminazione delle battaglie delle persone trans, cioè è una parentesi su cui possiamo veramente parlare per ore e ore, giornate intere, perché a parte che le persone non binarie vengono totalmente escluse dal discorso, riconosci solo i due generi, maschile e femminile, e poi cioè praticamente tu decidi se la persona che hai davanti è trans o meno sulla base di cosa? Sulla base di stereotipi e ruoli di genere. Quindi, cioè, se una persona magari ha un'identità di genere maschile, ma non ha un'espressione che tu associ totalmente al genere maschile, quella persona per te non è trans? Cioè, è veramente agghiacciante questa cosa.
Sì, io credo che questo sia anche, boh, non so, io non sono trans, ma credo che questo condizioni, cioè c'è una teoria che si chiama, non è una teoria, è un concetto che si chiama il looping effect, che è stato elaborato da Ian Atkins, in particolare per l'autismo, ma io credo che sia valido nei processi culturali a prescindere, e cioè non sono solo le etichette, le persone a influenzare il modo in cui si struttura il significato intorno a un'etichetta, ma alla fine è anche l'etichetta che ha un looping effect sulla comunità che si riadegua alla visione dell'esterno, che l'esterno ha di quell'etichetta. E io credo che ci sia un'influenza in questo, nel percorso di transizione delle persone trans, in cui c'è una paura di non sembrare abbastanza maschili, di non riuscire a passare, o femminili, dipende chiaramente da quale direzione stai facendo la transizione, e quindi di non essere creduti, credibili, di non avere quel tipo di, purtroppo è un'approvazione che è necessaria, da cui dipende il tuo percorso, e quindi
Esatto,
questo non
poi
può non condizionarti, perché la posta in gioco è molto alta.
ma infatti ci sono tante persone trans che finiscono per interiorizzare e ricalcare tanto quelli che sono gli stereotipi associati al genere maschile o femminile, cioè questa cosa la vedo accadere veramente spesso. E magari nel campo dell'attivismo, no, perché comunque le persone trans che fanno attivismo, tante hanno un percorso di decostruzione forte alle spalle, un percorso comunque di messa in discussione. Comunque della società, della cultura in cui siamo immersi, però magari persone trans che non fanno attivismo, che ho incontrato nel centro in cui ho fatto il percorso di transizione, eccetera, cioè vedevo proprio che alcune diventavano quasi delle macchiette degli stereotipi, magari femminili o maschili, ma perché appunto, come dicevi te, da questo dipendeva l'accesso al percorso di transizione, l'approvazione della società, il fatto di essere accettate, accettato o meno dalla società e quindi di avere una vita più semplice o più difficile a seconda dei casi. Quindi sono proprio, cioè capisco che per loro siano strategie di sopravvivenza, letteralmente, perché altrimenti non vieni proprio riconosciuta nella tua identità.
Sì, cioè la posta in gioco è molto alta. Senti, senti, incredibilmente è quasi un'ora che parliamo. Io con te potrei parlare, te l'ho scritto forse nella mail, che tu mi abbassi gli hertz, mi dà calma, Majid. Mi mette questa calma, io potrei parlare con te per pomeriggi interi,
Sai
così
che non è la
bevendo
prima
un tè.
volta che me lo dicono.
Ma è pazzesco, siamo andati al Festival delle serie TV, eravamo tutti impanicati. Majid tranquillo che mangiava il panino. Ma Majid, tutto bene? Tranquillo. Dopo un po', ma forse sono forse un po' ho l'ansia. Come Majid? Non si vede per niente, non ha preparato il discorso, non era tranquillo lì che mangiava il panino.
Siccome hai gli esami all'università, che arrivo lì
Va
tranquillo
bene.
e poi nei 10 minuti precedenti mi pigliano 10 attacchi di panico.
Tutto insieme arriva, vabbè. Però
Esatto.
agli altri trasmetti questa pace, questa serenità, questa tranquillità. Una cosa che ho detto all'inizio è che ci abbiamo messo tanto tempo ad organizzarci, ma è arrivato proprio al momento giusto questo podcast, perché io non lo sapevo, ma il 7 gennaio è uscito il tuo libro,
Sì.
che si intitola L'esercito dei soli.
Sì, esatto. In realtà originariamente avevo un altro titolo, infatti mi fa stranissimo sentirlo con questo titolo qua, perché si doveva intitolare All'ombra del sicomoro, ma abbiamo dovuto cambiare il titolo veramente all'ultimo perché ci siamo resi conto che era già stato utilizzato e quindi e quindi
Ops.
niente. Ops. Però sì, è un libro che ho scritto quando avevo 16 anni. Sì, nel 2015 ho cominciato, quindi sono anni che ci lavoro e sì, sono finalmente riuscito a pubblicarlo, ancora
È
non
un
ci credo.
romanzo, giusto?
Sì, è un romanzo.
Dacci qualche anticipazione. Io lascerò il link per ordinarlo. Io ancora non l'ho ordinato, quindi anche io lo devo ordinare. Quindi ordinerò il libro e metterò il link nei dettagli dell'episodio. Dacci qualche anticipazione. Di cosa parla questo libro?
Allora, ti racconto se vuoi un po' la storia di come è nato.
Dai.
Praticamente al liceo ho cominciato a partecipare a concorsi di scrittura e c'è stato un concorso a cui ho partecipato per 2 anni di seguito. Tutti e 2 gli anni di seguito sono arrivato sul podio tra i primi tre. E praticamente il secondo anno il concorso era questo: bisognava riscrivere la storia di Romeo e Giulietta. Però fondamentalmente come ti pareva, cioè potevi stravolgerla del tutto, i protagonisti dovevano essere loro due, magari doveva esserci qualche elemento in comune con la trama, la storia di Shakespeare, però per il resto avevi veramente carta bianca. E vabbè, il primo anno ho partecipato con una storia, il secondo anno era appunto il 2015. Si cominciava a parlare sempre più insistentemente dello Stato Islamico, dell'ISIS, Foreign Fighters, perché come ricorderai bene quegli anni sono stati gli anni anche degli attentati in Europa, eccetera. E quindi cosa ho fatto? Ho scritto una storia ambientata lì. E praticamente il protagonista Romeo è un ragazzo che viene arruolato con l'inganno da uno dei reclutatori di un gruppo affiliato all'ISIS, un gruppo che ha base nel Sinai, oltretutto gruppo che esiste veramente perché ho cercato, da appassionato di romanzi storici, ho cercato di essere anche il più accurato possibile nella veridicità delle ambientazioni, del romanzo, eccetera. E viene arruolato con l'inganno e finisce per appunto andare ad arruolarsi in quell'esercito, in quel gruppo che si chiama Vilayat Sinai. E lui però è una persona che a differenza degli altri non si è radicalizzato del tutto. Quindi cosa succede? A un certo punto, alla fine del periodo di addestramento, scopre dove si è, in cosa si è cacciato realmente. E lui è costretto a prendere parte a questa sua nuova vita, a prendere parte a battaglie, a fare tutte quelle, a prendere parte un po' a tutti quegli scenari che purtroppo conosciamo, ma da persona che non si è radicalizzata. Lui quindi ti vede con gli occhi che potrebbero essere i tuoi occhi o i miei occhi, comunque di persona che certe cose le disapprova, il fatto magari di uccidere persone innocenti, eccetera. E la storia è narrata in prima persona dal suo punto di vista. Quindi è proprio un po' come entrare nella sua mente. E Giulietta in questo caso fa parte di un gruppo di giornalisti, di reporter che sono stati catturati da questo gruppo e tenuti come ostaggi, e lui praticamente cerca di sottrarla a quelle che sono le torture che venivano riservate agli ostaggi, eccetera. E tra i due, dopo un po', nasce un legame che poi diventa anche una storia d'amore. Lei non è l'unica persona che lui sottrae alle torture, alla morte, poi ce ne sono anche altre nel corso della storia. E comunque, diciamo, la trama o comunque le caratteristiche del romanzo in breve sono queste. E curiosità, lui come nome di battaglia sceglie Majid, ma perché avendolo scritto nel 2015, io proprio in quel periodo stavo realizzando di essere un ragazzo trans, e quindi cosa è successo? C'era questo nome che mi piaceva tantissimo e ho deciso di darlo come nome al protagonista. Solo successivamente l'ho scelto poi come nome anche per me, e quindi è stato praticamente un caso che avessimo lo stesso nome, ma un caso che poi alla fine non è stato tale, perché in questo romanzo è anche un po' un'enorme metafora, ovviamente traslata in un'altra ambientazione, in un'altra storia, eccetera, della mia scoperta di me stesso e del mio percorso di transizione. Ci sono degli elementi che rimandano un po' al mio percorso di scoperta di me e di quello che ho affrontato psicologicamente. E secondo me il bello, per chi mi conosce, per chi sa che sono un ragazzo trans, eccetera, è anche questo: cercare all'interno del romanzo le parti, le frasi che rimandano un po' a questo mio percorso.
Questa doppia lettura. Non
Esatto.
vedo l'ora di leggerlo. Io non sono una da romanzi d'amore, cioè io ho dei problemi con i romanzi
Ma
d'amore,
guarda,
ma
in
questo
realtà
suona come un romanzo che potrebbe
sì, in
piacermi comunque.
realtà, cioè, non lo, se dovessi inserirlo in un genere letterario, non lo metterei all'interno della categoria romanzi d'amore, eccetera, anche perché, diciamo, la storia più prettamente romantica parte solo da metà del romanzo in poi, quindi ci sono anche tutta un'altra serie di cose. Diciamo che dico sempre scherzando che è un romanzo non binario come me, perché ogni volta che mi chiedono il genere del romanzo vado totalmente in crisi, cioè è una storia d'amore, ma è anche un romanzo di formazione, ma è anche un romanzo di guerra, quindi un po' un mix.
Suona proprio come qualcosa che potrebbe piacermi.
Secondo me traspare un po' anche del mio essere autistico.
Ma io non vedo l'ora. Cosa? Io ho iniziato a leggere un altro libro, oggi ho iniziato a leggerlo, di una persona non binary, tra l'altro, era uno degli interventi del convegno che ho tradotto quest'anno, che ha scritto un libro che si intitola Late Bloomer. E io non lo sapevo, non mi ero resa conto quando parlava, perché ha parlato soprattutto appunto del masking, del suo scoprire di essere una persona autistica e tutte queste robe qua durante l'intervento al convegno. Ma leggendo il romanzo mi sono accorta che era anche lavora nel campo della sceneggiatura. Quindi il romanzo, che è un romanzo autobiografico, parte quando ha realizzato di essere una persona autistica, ed era che ha scritto una storia in cui il personaggio, visto dagli occhi del suo team di cui faceva parte di scrittura, era incongruente. Non si capivano le motivazioni. Quindi era un personaggio scritto come personaggio autistico perché chi l'aveva scritto era una persona autistica. E
Infatti,
questo.
ne avevamo parlato anche al Festival delle Serie TV, avevi appunto detto questa cosa del fatto che quando una serie TV oppure un film, eccetera, la sceneggiatura viene scritta da una persona autistica, poi appunto le persone autistiche possono riconoscersi in quel personaggio, anche se non è stato pensato per essere di base un personaggio autistico, ma perché semplicemente ci si riconoscono per via appunto della persona che ha scritto la sceneggiatura. Secondo me qualcosina si nota anche dal romanzo, perché appunto tante cose sono anche un po' un riflesso di me stesso. Come dicevo, è stato un caso che avessimo lo stesso nome, io e il protagonista, ma alla fine un caso non è stato al 100%, perché da una parte mi sono un po' identificato con lui e in lui ho proiettato parti di me stesso, quindi boh, secondo me qualcosina traspare anche lì.
Bene, io metterò quindi i link per ordinare il romanzo, i link al tuo account Instagram. C'è qualche altro posto in cui ti possono trovare?
Ma principalmente io sono attivo su Instagram, perché ho anche Facebook, la pagina d'autore e tutto, però non sono così attivo come su Instagram, quindi principalmente quello.
Quindi seguite Majid su Instagram, comprate e leggete il suo libro. Bene, Majid, io ti ringrazio, ti saluto.
Dai, grazie mille a te, mi ha fatto super piacere questa chiacchierata e partecipare al podcast.
Ciao.
Ciao!
questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.